Se devo dire o raccontare qualcosa per ricordare a che punto siamo della notte, uno spettacolo che mettemmo in scena all'inizio degli anni 80, 1982 o 83 se non sbaglio, uno spettacolo che metteva insieme i tre testi di Büchner, La morte di Danton, Léon Sélène e Wojtek. Più che proporre un qualche aneddoto, un episodio particolare capitato durante la vita dello spettacolo, questa volta sento il bisogno di fare un omaggio a due amici, due compagni di strada che per me sono stati come due fratelli maggiori nella lunga avventura che è stata la vita del nostro teatro dalla giovinezza fino ad oggi. E non lo faccio per parlare di questioni personali o intime che non debbono riguardare nessuno se non gli interessati stessi, ma perché quel che racconterò di loro ha il valore, almeno per me, dell'esemplarità. Illumina il modo del nostro procedere nella creazione degli spettacoli, in particolare quelli di allora, il nostro modo di arrivare al teatro, il nostro modo di starci dentro, di abitarlo come creatori e naturalmente come attori. Ma se proprio devo farlo in forma aneddotica, collegarlo a qualche episodio particolare della vita e dell'origine di quello spettacolo, vorrà dire che mi farò venire in mente tre mattine in tre alberghi diversi di tre città tedesche diverse e una domenica pomeriggio insulsa e noiosissima dalle parti del Teatro Nazionale di Strasburgo nel nord della Francia. E spero che saranno indulgenti i miei amici se avrò scherzato un po' su di loro. È solo per affetto che mi sento spinto a farlo. E non sembri strano, per alleggerire un po' il peso della loro grande intelligenza. Prima mattina, colazione in albergo in una città al confine con l'Olanda. Il nome non lo ricordo. Gigi Dall'Aglio mi invita a far colazione insieme a lui, così possiamo lavorare un po' sullo spettacolo nuovo, a che punto siamo della notte, appunto. Accetto solo per quello, perché di solito colazione io non la faccio, non sono proprio abituato, fin da bambino. Ti piacciono le aringhe crude? Crude? Per carità, neanche cotte o affumicate le mangio. Non sai cosa ti perdi, sono buonissime. Qui te le danno coi cetrioli sott'aceto e la cipolla alle 8 di mattina. Ah, oh, non sai quello che ti perdi, veramente. È una ricetta antica degli ebrei Ashkenazi che si erano rifugiati in Olanda quando nel 600 erano stati cacciati dalla Germania. Fatico anche solo a bere il caffè per via dell'odore. Quando Gigi mi dice: senti, avrei un'idea, ma ho paura che non ti piacerà. No, no, non ti preoccupare, gli dico io, di pure. Ecco, magari se sposti un po' le aringhe, perché proprio, guarda, l'odore mi impedisce addirittura di pensare. Ecco, mi dice, perché non diamo il ruolo di Wojtek a Bruno? Era previsto, era nella natura delle cose che io dovessi avere il ruolo di Wojtek. Avevo recitato nel ruolo di Amleto pochi anni prima, lo stavo facendo ancora in quegli anni, avevo l'età giusta e l'esperienza sufficiente per affrontare il personaggio, sembrava scontato. Bruno Story allora veniva dall'esperienza del teatro delle briciole, aveva praticamente fatto solo il burattinaio, tranne l'anno precedente in cui aveva avuto il ruolo del Fool nel nostro Macbeth. Ruolo che aveva, devo dire la verità, reso divertentissimo. Era sicuramente stata una grande sorpresa, la sorpresa dello spettacolo. E però non aveva nessuna esperienza di tipo drammatico. E l'incognita per affrontare un personaggio come Wojtek, beh, sarebbe stata veramente notevole. Solo che oltre alle qualità indubbie dimostrate l'anno precedente, Bruno aveva qualcosa nella sua indole, nel suo carattere o personalità, insomma, la si chiami come si vuole. E questo lo diceva Gigi, ma in fondo lo pensavo anch'io. E soprattutto nel primato della sua vita in quel periodo, il rapporto col figlio, la sua vita affettiva, la crisi con la sua compagna, che se fosse riuscito ad usarlo come materia per il ruolo di Wojciech, beh, il ruolo stesso ne avrebbe avuto un grande aiuto. Si sarebbe arricchito di qualcosa che nessun regista può darti con le sue pur geniali e intelligenti indicazioni. Questo pensava Gigi. Devo ammettere, lo ripeto, che lo pensavo anch'io. Confesso che subito rimasi spiacevolmente sorpreso. Certo non me l'aspettavo, ma porca la miseria, l'idea era proprio buona. Un azzardo, non c'è dubbio, un rischio, ma un rischio che andava corso. Intanto mi ero allontanato un po'. Gigi, no, guarda che se non sei d'accordo ne possiamo riparlare, lo sai che qui non si decide niente se non siamo tutti d'accordo. No, è solo che l'odore delle aringhe, scusa, mi dà fastidio parecchio. E dunque, facciamolo. E così fu. E così il risultato fu sublime e la scommessa vinta. Che sia colpa delle aringhe? Beh, giuro, nella prossima vita le aringhe mi abituo a mangiarle, chissà che non mi diano un po' dell'intelligenza del mio amico dall'aglio. Seconda mattina, sempre a colazione, altra città tedesca, forse Monaco di Baviera. La sera precedente eravamo stati invitati a una cena dove a tutti avevano servito l'okni di maiale, il ginocchio di maiale arrosto. Porzioni enormi, per ciascuno un ginocchio intero, in ogni piatto un ginocchio. Gigi aveva mangiato il suo e probabilmente quasi tutto quello della Tania Rocchetta, che normalmente più che mangiare spiluccava, come si dice da noi. Cos'hai? Chiedo a Gigi, vedo dalla faccia e dagli occhi che non deve essere stata una notte particolarmente allegra. Ho sognato tutta notte delle cascate d'acqua. Avevo sete, ma non potevo raggiungerle per bere perché mi sembrava di stare in un letto dove al posto delle lenzuola ero avvolto nella cotenna di un maiale e non riuscivo a liberarmi, tanto era grassa e scivolosa. Scusa Gigi, torna a letto se vuoi. No, lavoriamo, mi farà bene anche alla testa, anche perché nel dormiveglia della cotenna ho sognato tutto lo spettacolo. Come tutto? Beh, proprio tutto no, e ci racconta quel che gli era apparso nel sogno. La disposizione spaziale dello spettacolo, il particolare rapporto col pubblico, la scenografia, una strana natura morta fatta di animali impagliati, una luna finta, un sole finto di carta pesca. Pesta, porca miseria, questa volta ci incazziamo tutti quanti. Cioè, la regia era collettiva, la creazione doveva procedere per gradi, col contributo di tutti. Le idee nuove andavano proposte poco alla volta, con prudenza. Noi solitamente facevamo così e con molta cautela, in modo che nessuno rimanesse troppo attardato e fuori dall'atto creativo stesso. Ma Gigi aveva e ha ancora oggi una qualità invidiabile, la pazienza e la capacità di rinunciare a un'idea anche se convinto del suo valore, pur di non lasciare indietro nessuno, fino a che tutti non siano assolutamente convinti, e se non lo sono, è disposto a rinunciare anche a un'idea buona. E così, giorno per giorno, continuiamo a sviluppare il progetto, ma alla fine talmente buona era e geniale l'idea, che l'idea assunta per lo spettacolo fu proprio quella, con il consenso e la convinzione totale e incondizionata di tutti. Terza mattina. Non mi sembra ci fossero le aringhe a colazione, tantomeno ginocchio di maiale la sera prima. Gigi, dobbiamo cambiare il teorema, lo schema. Come cambiare lo schema? Sì, no, troppo ideologico. Insomma, in che mondo siamo oggi? Alla fine delle ideologie. Stanno saltando tutti i parametri, i riferimenti su cui poggiavano la società e la politica negli anni precedenti. Fino ad ora Wojciech è stato visto e raccontato come un disadattato che viene stritolato dai meccanismi repressivi della società e di conseguenza spinto verso il suo atto tragico, l'uccisione di Maria, e verso la propria rovina. Proviamo a pensare che Wojciech, nel suo essere irriducibile agli schemi di comportamento che la società con la sua morale impone, col suo non essere, come dire, incasellabile, col suo non poter essere classificabile entro uno schema normale, ecco, questo disorienta la società stessa che lo sta studiando, il dottore, il capitano stesso, che lo stanno osservando e manipolando come fosse la cavia di un esperimento scientifico. Ed è per questo che alla fine la stessa società finisce con l'essere disorientata, naturalmente non finisce in rovina, ma finisce con lo smarrirsi, col cadere in una sorta di follia. L'idea convince tutti. La scena finale dello spettacolo, infatti, fu una scena bellissima, di follia, un finale veramente strepitoso, in cui ciascun attore aveva cercato e trovato un proprio gesto originale per raccontare il suo perdersi in questa follia. A questo punto arriva la famosa domenica pomeriggio a Strasburgo. Strasburgo, una domenica pomeriggio, sono con il mio amico Giorgio Gennari in giro per la città, cercando disperatamente dove sbattere la testa per far passare le ore che rimangono prima di arrivare a sera e rientrare in teatro. Perché vedete, solo gli attori in tournée sanno quanto deprimente sia la domenica in una città che non conosci, pur bellissima, come intendiamoci, come Strasburgo, quando tutto è chiuso, librerie, centri commerciali, e l'unico posto in cui ti puoi avventurare è la stazione, dove il solo conforto è constatare che i giornali italiani li vendono, soprattutto la Gazzetta dello Sport, ma dove lo sconforto è il toccare con mano la tua condizione di emigrante, visto che in stazione alla domenica in una città straniera, viaggiatori a parte, gli unici a frequentarla sono magrebini, slavi, immigrati in genere e noi attori che alle 11 abbiamo dovuto lasciare libera la stanza dell'albergo. Dunque, niente stazione. Camminiamo senza una meta. Vous étiez les acteurs qui ont joué hier soir au TNS? Siete gli attori che ieri sera recitavano al TNS, si riferiva al Teatro Nazionale di Strasburgo, dove avevamo debuttato con A che punto siamo della notte. Un signore alto, distinto e in modo educato ci aveva fermato per strada. Complimenti, lo spettacolo mi è piaciuto veramente molto, grazie. Scusatemi, non per intromettermi, ma mi piacerebbe scambiare qualche parola con voi. Prego. E il finale dello spettacolo, ecco lì dove tutti voi finite col rappresentare, brutta parola, Beh sì, effettivamente se ne parle mo le plus bon, non è la parola più appropriata. Ecco, volevo dire lì nel finale dove finite con l'essere, con l'être, troppo? Sì, forse sì. No, però va bene così. Bien, con l'essere, con l'être folli, preda della follia. Beh, posso dire? Sembrate davvero in modo molto credibile tutti matti, tutti fuori di testa. I vostri gesti, i vostri tic sono davvero molto, molto credibili. Complimenti, felicitazioni, ma scusate, mi scusi, soprattutto lei in particolare, complimenti, si rivolge al mio amico, lei sembrava proprio matto, davvero, e scoppia in una risata. Oh, ci sta prendendo in giro questo qui, o fa sul serio? Il mio amico Giorgio, oltre a essere alto quasi 1,90 m, è un tipo piuttosto permaloso. Io comincio a preoccuparmi. Ne vous m'imprimez pas, non fraintendetemi, sono uno psichiatra. Quei gesti, soprattutto i suoi, si rivolge sempre a lui, li conosco, li ho riconosciuti benissimo, perfetti. lei deve aver studiato veramente tanto. Ma come ha fatto? Come fa? Mi dica la verità, come fa un attore a imitare? No, imitare non è il termine giusto, ad assimilare, a introiettare gesti simili, sono veramente gesti molto difficili. Beh, Giorgio, sì, in effetti, dice Giorgio in francese, beh sì, dice sì, beh, ho studiato veramente molto, mi sono anche rivolto, diciamo la verità, a qualcuno, a qualche specialista, io lo guardo. Lo psichiatra dice, del resto, visto che venite da Parma, capisco, conosco la storia del vostro manicomio. La psichiatria Parma, Mario Tommasini, Basaglia, amati da slegare, bell'occhio, beh, insomma, naturalmente, è ovvio. Comunque, grazie ancora, complimenti, davvero, bravo, molto, molto bravo, soprattutto lei, au revoir, e si allontana. Io e Giorgio ricominciamo a camminare, per un po' non parliamo, silenzio, dopo un po', lo guardo e mi scappa da ridere. Scusa, dov'è che hai studiato? Chi è quel qualcuno, quello specialista a cui ti sei rivolto? Giorgio, oh, cosa dovevo dirgli? Come facevo a spiegare? Eh già, come faceva a spiegare? Che cosa doveva dirgli? Che un attore, quando è attore davvero, i gesti, i comportamenti, i tic, li prende dalla vita, li osserva negli altri così come osserva i propri. Già, c'è anche studio, come no, anzi tanto, tanta disciplina, la tecnica, eccetera, eccetera, ma non basta. Il talento di un attore è anche questo, saper osservare, assorbire, immagazzinare, fare del proprio corpo, ecco, un grande archivio di vita. E anche questo però non basta. Occorre anche, per essere un attore vero, avere sempre pronta a disposizione la chiave per aprire i cassetti di quell'archivio, immediatamente poterli aprire, subito, immediatamente poter pescare lì dentro la vita che ti serve per andare in scena e portare in scena non semplicemente un po' di stilizzazione, una formalizzazione di un qualsiasi genere, ma la vita. Questo è anche un attore. E il mio amico Giorgio era un attore vero.